il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. È iniziata poche ore fa l'operazione militare israeliana contro Deir el-Balah, la zona popolata da migliaia di sfollati nella striscia di Gaza. Per le Nazioni Unite l'ordine di evacuare il centro di Gaza è devastante ed è giunto troppo tardi. In Svizzera Rheinmetall, l'azienda tedesca che produce armamenti, crea 600 nuovi posti di lavoro a Zurigo. Fortemente richiesto a livello internazionale, sistema di difesa anti-droni prodotto a Oerlikon cresce quindi contro le previsioni l'industria bellica elvetica. Preoccupa la dermatite nodulare bovina. Dopo un primo caso in Francia, al confine, si corre ai ripari anche nel canton Ginevra con vaccinazioni per tutte le specie animali ricettive al virus. Nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Tratteremo il tema del cosiddetto recepimento automatico del diritto. C'è chi teme che le regole vengano dettate sempre più da Bruxelles. Il Consiglio federale promette invece che si potrà sempre dire di no. In Francia, prigioni di massima sicurezza per lottare contro il narcotraffico sono ispirate alle carceri antimafia italiane. E dunque è cominciata l'operazione militare di Israele al centro della striscia contro Deir el-Balah, un'area popolata da migliaia di sfollati che solo ieri hanno ricevuto un ordine di evacuazione, definito dalle Nazioni Unite come devastante per la popolazione e per la linea degli aiuti alimentari. Ritroviamo il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. L'esercito israeliano dice che a Deir el-Balah c'erano zone in cui non era ancora intervenuto e infatti molti edifici qui sono ancora in piedi, mentre nel resto della striscia, lo sappiamo, è tabula rasa. Cosa rappresenta questo assalto via aria e via terra per la popolazione?
Sicuramente l'inizio di una nuova fase di grande difficoltà, perché l'esercito israeliano, secondo quello che ha comunicato già ieri sera, ha detto che agirà con grande forza, quindi nuovi bombardamenti aerei, ma soprattutto anche incursioni di terra all'interno di un territorio, di un'area, quella di Deir el-Balah, che era stata relativamente risparmiata dalle offensive israeliane, perché si diceva che in quella zona probabilmente si trovano gran parte degli ostaggi ancora vivi nelle mani di Hamas e di altre organizzazioni palestinesi. Però adesso l'esercito israeliano, sulla base anche di quelle che sono state le decisioni del capo di Stato Maggiore Yal Zamir, ha deciso di agire con forza proprio in quella zone, quindi ordini di evacuazione, decine di migliaia di persone che sono state si sono avviate per andare verso il sud, verso la zona di Mawasi, e naturalmente si prevede anche la distruzione di moltissimi edifici nella zona di Deir el-Balah, che come dicevo era stata relativamente risparmiata.
E cosa sappiamo degli obiettivi militari e perché l'operazione inizia adesso, Michele?
Ma qualcuno dice che è un modo per fare pressione su Hamas, visto che le trattative vanno avanti e le due parti addirittura avrebbero accorciato delle differenze. Evidentemente Israele, almeno questa è l'opinione di alcuni, starebbe facendo in questo modo, attraverso l'esercito, delle pressioni su Hamas per spingerlo a cedere ulteriormente. Sta di fatto comunque che dall'altro lato questa operazione, questa nuova fase dell'operazione Carri di Gedeone, iniziata nelle scorse settimane, rappresenta anche la decisione di portare avanti altri progetti, come ad esempio quello di creare queste zone umanitarie cosiddette, in cui ammassare gran parte della popolazione e creare forse quella città umanitaria di cui si è parlato qualche settimana fa, dopo le dichiarazioni in tal senso del ministro della difesa Israel Katz.
E tutto questo al prezzo degli ostaggi che, come dicevi, si crede o si credeva fossero in questa zona?
Beh, nel governo israeliano in realtà non c'è mai stato un orientamento unico su come rapportarsi alla questione degli ostaggi che sono ancora nelle mani di Hamas, soprattutto quelli vivi lì a Gaza. Ad esempio, proprio qualche ora fa la ministra Orit Strok del partito sionista religioso, che è uno di quelli più ultranazionalisti di destra, si è detta largamente a favore di questa nuova operazione militare, di questa espansione delle operazioni militari, ed evidentemente fa capire che bisogna raggiungere i risultati, gli obiettivi della guerra, anche a costo, non lo dice direttamente, ma fa capire anche a costo di poter infliggere evidentemente dei danni anche agli ostaggi. D'altra parte, il leader di Orit Strok, il ministro Bezalel Smotrich, nelle settimane passate e anche in altre occasioni ha suscitato parecchio clamore proprio dichiarando che la questione degli ostaggi, la vita degli ostaggi è molto importante, però bisogna vincere la guerra e questo evidentemente presuppone dei costi.
Michele Giorgio, sull'operazione militare israeliana ancora in corso al centro della striscia di Gaza. In Svizzera ora, dove l'azienda tedesca Rheinmetall, che produce armamenti, prevede di creare nei prossimi anni circa 600 nuovi impieghi a Zurigo. Nel nostro paese viene realizzato un sistema di difesa contro i droni, un sistema che sta raccogliendo infatti l'interesse di diverse nazioni impegnate in piani di riarmo. Sentiamo Manuele Ferrari.
A pochi minuti dalla stazione ferroviaria di Oerlikon, in un grande edificio grigio, in quella che fino a pochi anni fa era la zona industriale di Zurigo Nord, viene prodotto il sistema di difesa aerea Sky Ranger. Costo stimato per un esemplare circa 30 milioni di franchi. L'apparecchiatura, munita di radar, è risultata essere particolarmente efficace nella lotta contro i droni, ma può abbattere anche elicotteri. Ulteriore particolarità del sistema è la sua mobilità. Può infatti essere montato su veicoli sia cingolati sia gommati. La richiesta per quest'arma è ora fortemente aumentata, tanto che dovrà essere prodotta in serie. Stando a quanto riportato dal Tages-Anzeiger, l'Austria ne avrebbe infatti ordinati 35 pezzi, 19 la Germania con opzione per un numero superiore e 16 la Danimarca. E altri stati, visto il perseverare della guerra in Ucraina, è possibile che si aggiungano. Da qui la necessità di espandersi. 45 nuovi impiegati sarebbero già stati assunti dallo scorso mese di novembre e attualmente sono quasi un'ottantina i posti a concorso per lo stabilimento zurighese. Uno sguardo al sito dell'azienda mostra: i profili cercati passano dall'ingegnere elettrotecnico allo sviluppatore informatico, dal fresatore al montatore d'armi. Nell'arco di pochi anni dovrebbero essere 600 i nuovi collaboratori, ciò che corrisponderebbe ad un raddoppio del personale attualmente presente nello stabilimento di Oerlikon, un edificio ormai negli anni che presto dovrebbe venir risanato e portato agli standard tecnici e di sicurezza attuali.
Una buona notizia quindi per l'industria delle armi, industria che però Aaron Guidotti qui in studio con me nell'ultimo periodo sembrava essere in difficoltà.
Sì, o almeno diciamo che ad un certo punto sembrava destinata ad attraversare un periodo estremamente complicato. Molti paesi avevano ormai definito la Svizzera inaffidabile per quanto riguarda la fornitura di materiale bellico. Su tutti, proprio la Germania, che aveva escluso categoricamente le imprese svizzere per acquisti futuri, o come i Paesi Bassi, che nel 2023 avevano smesso di rifornirsi in munizioni svizzere. Il motivo? Il divieto di riesportare quanto acquistato in Svizzera. Questo perché l'interpretazione attuale della neutralità impone alla Svizzera di fissare negli accordi delle clausole che impediscano la riesportazione di materiale bellico in paesi in guerra. Per cui, diciamo che questa notizia degli investimenti di Rheinmetall nel suo sito di Oerlikon è interessante.
Sì, la Svizzera ritorna quindi a essere un partner affidabile, è così.
Ma diciamo che in questo caso l'impossibilità di riesportare è meno rilevante. A Oerlikon, come abbiamo sentito nel contributo precedente, si produce solo il sistema, ma le munizioni che lo accompagnano vengono fabbricate in Germania. E soprattutto per ora i paesi interessati ad acquistare Sky Ranger lo stanno facendo per loro stessi nel contesto del riarmo europeo e soprattutto nel contesto Sky Shield, per cui è poco probabile che acquistino per poi cedere i loro sistemi a un paese in guerra come può essere l'Ucraina.
Ecco, però questo è un solo esempio, può essere un'eccezione, in un contesto invece effettivamente difficile.
Ma sì, effettivamente ci sono delle aziende in difficoltà, penso a Swiss Peace Defence con sede a Thun, principale fornitore di munizioni dell'esercito svizzero, che sta procedendo a dei licenziamenti dopo che alcuni paesi hanno rinunciato a fornirsi da loro, oppure come Movag, che ha trasferito la produzione di veicoli blindati dal canton Argovia alla Germania. In generale, però, e questo ha un po' stupito, se le esportazioni di materiale bellico nel 2024 erano calate, nei primi sei mesi del 2025 si registra una ripresa, già 358 milioni di franchi, ben più della metà di quanto esportato in tutto il 2024. Primo acquirente proprio la Germania, seguita da Stati Uniti e Italia. A livello politico poi c'è un'apertura verso un cambiamento della legge. Il Consiglio degli Stati ha deciso di consentire a 25 stati, soprattutto dell'Unione Europea, più Stati Uniti e un paio d'altro, di altri, di poter riesportare materiale bellico prodotto in Svizzera senza chiedere un'autorizzazione. La modifica non sarebbe retroattiva e deve ancora passare dal nazionale, ma è sicuramente seguita da vicino dai paesi che ci circondano.
Aaron Guidotti in diretta. Non è pericolosa per gli umani, ma la dermatite nodulare bovina minaccia gli allevamenti di qua e di là della frontiera ginevrina e vodese. Una vasta vaccinazione degli animali è in corso sui due lati del confine per impedire l'estensione del contagio in Svizzera e nelle zone circostanti francesi. Lucia Mottini.
Un primo caso in Alta Savoia il 29 giugno, appena tre settimane dopo i focolai sono già 26. La dermatite nodulare contagiosa si diffonde velocemente tramite le punture di insetti. Innocua per gli umani, provoca grandi sofferenze alle bestie e nel 10% dei casi anche la loro morte. È stata perciò decretata la vaccinazione obbligatoria nell'arco di 50 chilometri intorno alla zona colpita. In Svizzera il vaccino, non ancora omologato, è stato importato grazie a un'autorizzazione speciale e durante tutto il weekend si è proceduto alle vaccinazioni. Gli allevamenti però non sono ancora fuori pericolo. Solo 28 giorni dopo la vaccinazione non verrà imposto l'abbattimento di tutta la mandria nel caso di un singolo contagio, spiega la RTS Patricia Bidot, presidente di AgriGenève. In Francia la decisione di abbattere l'intero allevamento nel caso di un primo contagio ha suscitato forti resistenze. Due veterinari sono stati aggrediti e un sindacato agricolo ha organizzato delle barriere per impedire la macellazione. Un'opposizione che però sembra ora venir meno. Occorre pensare all'insieme della categoria, spiega Patricia Bidot. Un allevatore che si era opposto in un primo tempo all'abbattimento ha fatto marcia indietro dopo la scoperta di altri tre casi tra le sue bestie. Un sacrificio necessario e psicologicamente doloroso malgrado gli indennizzi dello Stato. Nel frattempo sono rinforzate anche altre misure, come la limitazione di spostamenti di animali e persone da un'azienda all'altra e l'uso di insetticidi.
Parliamo ora dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea. Quanto potrebbero essere tagliati fuori dalle decisioni Parlamento e popolo? È una domanda che si pone in relazione ai nuovi accordi bilaterali. C'è chi teme che le regole vengano dettate sempre più da Bruxelles a causa del cosiddetto recepimento dinamico del diritto. Il Consiglio federale promette invece che si potrà sempre dire di no. Mi ha raggiunta in studio Alan Krameri. Alan, comincio a chiederti perché se ne parla proprio ora.
Beh, perché la consultazione pubblica sugli accordi è in corso già da qualche settimana in realtà e lo sarà ancora per vari mesi. Il rapporto esplicativo sfiora le 900 pagine, quindi è normale che si discuta un po' un aspetto alla volta a seconda di chi punta il dito su un aspetto particolare. E in questo caso è stato un professore di diritto costituzionale, Andreas Glaser, che dopo aver letto il malloppo ha detto all'NZZ qualche giorno fa di essere sorpreso dal forte impatto della cosiddetta integrazione degli atti giuridici dell'Unione Europea.
Ecco, siamo già ai tecnicismi, Alan, di cosa stiamo parlando?
Ma essenzialmente della novità principale di questi nuovi accordi che, al contrario della situazione attuale, non saranno più statici. In pratica cambieranno anche dopo la firma. Concretamente, se l'Unione Europea modificherà un dettaglio di una legge rilevante per uno degli accordi in questione, l'accordo si adeguerà e l'aspetto positivo è che non invecchia, resta un accordo aggiornato. Si parla di recepimento movimento dinamico e per gli accordi più importanti come la libera circolazione delle persone o quello sull'energia vale la cosiddetta integrazione. E qui cosa si parla, di cosa vuol dire? La modifica decisa a Bruxelles verrà direttamente integrata nel sistema giuridico svizzero senza bisogno di modificare leggi o ordinanze in Svizzera.
Dicevi però che il Consiglio federale garantisce che si può sempre dire di no.
Esatto, nonostante questo direttamente, diciamo così. Il vero problema, ed è questo l'aspetto interessante della discussione di questi giorni, sarà capire in tempo se sta arrivando da Bruxelles una modifica politicamente rilevante o problematica e quindi che merita di essere discussa dal Parlamento o addirittura sottoposta al referendum popolare, oppure se la modifica è tecnica come ce ne sono tantissime e quindi non merita ulteriori discussioni. Detta così è molto teorica, ti faccio un esempio per capire meglio. La modifica tecnica potrebbe riguardare un parametro per la stabilità della rete elettrica all'interno dell'accordo sull'energia. Tutti d'accordo? Basta un funzionario per decidere. Una modifica politicamente rilevante potrebbe invece essere una regola più generosa per i cittadini europei che vogliono portare in Svizzera dei parenti meno stretti nell'ambito della libera circolazione delle persone.
E questa valutazione, Alan, a chi tocca?
Qui è il punto interessante. In prima battuta di sicuro al cosiddetto comitato misto, che è già previsto e già esiste, cioè un gruppo di funzionari svizzeri e europei dove siedono gli esperti del rispettivo ambito tematico. Però i funzionari non bastano, ci vuole anche la componente politica. Berna e Bruxelles per questo hanno firmato anche un protocollo per rafforzare la cooperazione parlamentare, per facilitare gli scambi e quindi anche ridurre questi tempi di azione. Però questi meccanismi sono attualmente descritti, diceva Glaser all'NZZ, in maniera piuttosto vaga. La consultazione sui bilaterali potrebbe quindi portare anche a una loro definizione migliore.
Grazie Alan Kramer in diretta. Questa settimana in Francia i boss del narcotraffico del paese saranno trasferiti in un nuovo penitenziario di massima sicurezza. Per prevenire evasioni non si conoscono la data esatta né il percorso che faranno i criminali per raggiungere la nuova prigione. Ispirato a quelli per membri della mafia in Italia, questo carcere promette un regime durissimo. Impossibile proseguire qualsiasi attività criminale dal suo interno. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Reticolati antielicottero, torri di guardia e mura alte 12 metri. La prigione di Vendin-le-Vey, nel nord della Francia, assomiglia a una vera e propria fortezza. Tra pochi giorni, infatti, questo carcere di massima sicurezza accoglierà 100 tra i detenuti più pericolosi di Francia. Dei narcotrafficanti, che per volere del ministro della giustizia, Gérald Darmanin, saranno d'ora in poi completamente isolati dal resto della società. La struttura penitenziaria è ispirata alle prigioni antimafia italiane ed è studiata per impedire ai carcerati di comunicare tra loro e con il mondo esterno, precludendo così ai boss del narcotraffico la possibilità di continuare le loro attività dal carcere. Anche i trasferimenti dei detenuti, considerati troppo pericolosi per i sorveglianti, saranno limitatissimi. Poco più di un anno fa, un comando armato aveva aperto il fuoco su un veicolo dell'amministrazione penitenziaria, su cui viaggiava in quel momento uno dei narcotrafficanti più pericolosi del paese, Mohamed Amrah. La sparatoria era costata la vita a due agenti penitenziari. E forse proprio anche per mandare un messaggio chiaro e forte ai boss del narcotraffico, Mohamed Amrah sarà tra i primi detenuti ospitati nel carcere di Vendin-le-Vey. Altri 100 prigionieri saranno inviati tra qualche mese in un altro carcere di massima sicurezza, a Condé-sur-Sarthe, in Normandia.
Parliamo infine di un prodotto di uso comune per il genere femminile che, secondo un rapporto citato dal quotidiano britannico The Guardian, potrebbe causare danni alla salute. Si tratta degli assorbenti interni, i tamponi, in cui nel Regno Unito sono state rilevate grandi concentrazioni di sostanze tossiche. Sofia Stroppini, ti sei interessata al tema? Di che sostanza si tratta e in quale quantità si trova negli assorbenti interni?
Allora, la sostanza è il glifosato, un diserbante potenzialmente cancerogeno che è stato collegato anche all'insorgenza del Parkinson e altre gravi condizioni di salute. Il glifosato, magari ve lo ricordate, qua faccio un breve inciso, era contenuto nel diserbante Roundup che veniva prodotto da Monsanto. La multinazionale tedesca Bayer, che ha rilevato Monsanto, è finita in causa per i danni provocati all'ambiente e alla salute riscontrati da chi ha fatto uso di questo erbicida. Detto ciò, come per tutte le sostanze chimiche, anche per il glifosato c'è una soglia di tolleranza. Ecco, in una di queste confezioni che sono state acquistate per il test, il valore supera di 40 volte il limite fissato per l'acqua potabile. Sono numeri che fanno veramente impressione. Prima citavo i danni alla salute del diserbante contenente glifosato Roundup. Immaginatevi che danni potrebbe causare il glifosato a diretto contatto con i tessuti interni, attraverso cui poi le sostanze tossiche entrano immediatamente in circolo nel flusso sanguigno. Non per nulla la domanda che si pone una delle ricercatrici è questa: se determinati livelli di glifosato sono considerati inammissibili e nocivi per l'acqua, allora perché dovrebbero essere accettabili in un prodotto come l'assorbente interno?
Beh, domanda più che lecita. Sofia, allora come ha fatto questa sostanza a finire nei tamponi igienici?
Beh, come dicevo, si tratta di un erbicida. Si può quindi immaginare che sia stato utilizzato in relazione alla coltivazione di cotone, da cui poi si producono anche i tamponi. Ho chiesto al biologo Guido Maspoli se il cotone sia una pianta particolarmente difficile da coltivare, tanto da rendere necessario l'utilizzo di erbicidi. Mi ha risposto che in effetti non è una pianta facilissima e ha fatto un paragone locale con i vigneti.
Ci sono dei vigneti dove l'erba viene lasciata crescere e altri dove proprio sotto il filare di vigna passano con i diserbanti per non avere erbe che sono concorrenziali con, secondo loro, con la vigna. E il cotone sicuramente è una cultura di quelle che si cerca di avere senza concorrenza da parte di erbacce.
Nell'articolo si sottolinea anche che per il momento il governo britannico non è intenzionato a prendere dei provvedimenti in merito, anche se non è la prima volta che delle sostanze tossiche vengono trovate nei tamponi, e qua parlo a livello mondiale. Studi precedenti infatti hanno riscontrato in alcuni prodotti la presenza di metalli pesanti come arsenico e piombo.
E con Sofia Stroppini finisce questa edizione del Radio Giornale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon pomeriggio.